Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia e la parte tecnica affidata a Giulio Salvatelli. Nella puntata di oggi vi porteremo prima di tutto in Francia, dove siamo nella pre-campagna elettorale per le elezioni presidenziali dell'aprile del 2022. Come titolava in prima pagina Le Monde sabato, il panorama politico francese è bouleversé, scompigliato e mai così frammentato. Un protagonista di questa fase politica è senza dubbio Éric Zemmour, un polemista di estrema destra, autore del libro La France n'a pas dit son dernier mot, la Francia non ha detto la sua ultima parola, ma in passato autore di testi intitolati Melanconia francese, Il suicidio francese e Si sottomesso, la virilità perduta che ci consegna all'Islam. Definito da The Economist il wannabe Trump, cioè l'aspirante Trump francese, Zemmour ancora non è ufficialmente candidato all'Eliseo, ma secondo alcuni sondaggi otterrebbe almeno il 16% delle intenzioni di voto degli elettori francesi e potrebbe addirittura qualificarsi per il secondo turno. La sua candidatura spaventa la sinistra, inquieta Macron e dà molto fastidio soprattutto alla candidata naturale della destra francese per le elezioni del 2022, cioè Marine Le Pen, leader del partito Rassemblement National. E dalla Francia ci sposteremo poi in Olanda, un paese che pochi giorni fa una copertina del settimanale tedesco Der Spiegel ha presentato come la terra del formaggio, della cocaina e dei killer, mostrando una tipica ragazza, una olandesina, che si fuma uno spinello tenendo in una mano un Kalashnikov e nell'altra una forma di formaggio piena di pacchetti di droga. Il riferimento è all'attività della Mocromafia, l'organizzazione criminale olandese che insieme all'Andrangheta calabrese controlla gran parte del traffico di cocaina e di droghe sintetiche in Europa e sta alzando pericolosamente il livello di criminalità nei Paesi Bassi. I clan della droga in Olanda da tempo sono passati dall'hashish alla cocaina e dallo spaccio per le strade a una serie di omicidi su commissione. Polizia, avvocati, giornalisti, politici, tutti sono a rischio di cadere vittime della violenza. Il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, le vostre domande è il 335-56-34-296.
La guerre civile, ce n'est pas moi. Elle a déjà commencé.
Mais ce n'est pas
monsieur, vous rendez pas compte parce que vous vivez dans des quartiers protégés. Parce que vous avez les moyens de vivre dans des quartiers protégés comme moi. Seulement, la guerre civile, les gens ont fui les banlieues. Qu'est-ce que c'est? C'est un symptôme de guerre civile. Ça oui, les Français ont fui les banlieues parce qu'on leur imposait un autre mode de vie, d'autres mœurs, que les femmes ne pouvaient plus se mettre en jupe, que les cafés étaient interdits aux femmes, que les magasins étaient...
Ecco, sentite l'eloquenza, la voce di Éric Zemmour al programma Les Grandes Gueules di Radio Monte Carlo, era il 4 ottobre 2021. Qui Zemmour diceva: la guerra civile non sono io, la guerra civile è già cominciata. Voi vivete in quartieri protetti come me, ma i francesi no, i francesi fuggono dalle banlieue e questo è un sintomo di guerra civile. Ai francesi è stato imposto un altro modello di vita, le donne non possono più mettere le minigonne. Insomma, una clip che dà un po' l'idea del personaggio e delle idee di Éric Zemmour. Io saluto Danilo Ceccarelli, giornalista di Agenzia Nova e di Huffington Post in collegamento da Parigi. Buongiorno Ceccarelli.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Danilo, tutti parlano di Zemmour, ma si candiderà o no? Oppure si diverte soltanto a agitare le acque? Insomma, è una bolla mediatica o sarà un protagonista delle presidenziali del 2022?
Ormai la candidatura di Zemmour sembra essere solamente questione di tempo, anche perché tutti i suoi sostenitori, i suoi fan si stanno muovendo, tutti i circoli attorno a lui si stanno muovendo, si stanno organizzando per organizzare la prossima corsa all'Eliseo. Ma nonostante questo, anche se l'annuncio non è ancora arrivato, Zemmour ha già praticamente stravolto gli equilibri della politica francese in vista delle prossime presidenziali, che fino alla scorsa estate sembravano concentrarsi su una battaglia tra Macron e Le Pen. Erano loro, secondo i sondaggi, i due sfidanti. Adesso, con l'arrivo di Zemmour, Le Pen deve fare i conti con un nuovo rivale che potrebbe sorpassarla. Nei giorni scorsi è uscito il secondo sondaggio che dà Zemmour al ballottaggio con Macron al secondo turno.
Ecco, ma chi è Éric Zemmour? Da dove arriva? Insomma, quali libri ha scritto? Qual è un po' la sua storia? Ecco, io ho visto una definizione sulla stampa francese, viene definito un declinista, no? Potremmo definirlo, insomma, un cantore, se così possiamo dire, del declino della Francia. Ecco, inquadriamo un po' meglio il personaggio, la sua storia.
Sì, giornalista, editorialista per Le Figaro, opinionista in televisione. Zemmour è da anni conosciuto qui in Francia per le sue uscite anti-immigrazione, anti-Islam, estremamente, estremamente conservatrici. Da qualche anno è ospite fisso dell'emittente televisiva CNews e ogni suo intervento crea una polemica. Una di queste, ricordo, riguardava i nomi di origine musulmana. Secondo lui in Francia non bisognerebbe dare nomi ai propri figli che non siano nomi tipicamente francesi. È una figura molto abituata alla polemica. Sulla polemica ha costruito la sua carriera, la sua fortuna, quindi sta continuando anche in queste settimane su questa linea che lo sta portando sempre più in alto nei sondaggi. Ricordo che prima dell'estate nei sondaggi lui era dato più o meno al 7% e ora è attorno al 15-16%, quindi questo mantenere in tensione un probabile annuncio su una sua possibile candidatura è una strategia che al momento si sta rivelando vincente. Poi ricordiamo sempre che i sondaggi in Francia non sempre sono stati lungimiranti. Penso ad esempio alle ultime regionali, l'Assemblea Nazionale era dato in testa in diverse regioni, invece alla fine non se ne è aggiudicata nemmeno una. Ecco. Però resta un fattore importante da prendere in considerazione.
Ecco, se non sbaglio, Zemmour viene da una famiglia di ebrei algerini, giusto?
Esattamente, sì, esattamente, una famiglia di ebrei algerini, ma questo secondo molti spiega anche il suo odio, sì, perché alla fine questo è nei confronti della religione musulmana. Parlo ovviamente della guerra d'Algeria, quindi le sue origini secondo molti influiscono anche su questi suoi attacchi continui contro l'Islam.
Ecco, su un personaggio così naturalmente si infuriano i paragoni, no? Dicevo, l'Economist la scorsa settimana aveva fatto questo titolo sul wannabe Trump, l'aspirante Trump della Francia, anche se insomma la storia di Zemmour è diversa, non è certo un imprenditore, non ha le risorse economiche di Trump. Le Monde Diplomatique ha scritto che è un Bernard-Henri Lévy di destra. Questi paragoni come vengono commentati in Francia, eventualmente se c'è anche un personaggio della politica o del giornalismo italiano che potrebbe essere in qualche modo assimilato a Zemmour, Ceccarelli?
Ma secondo me Zemmour racchiude un po' tutti questi elementi in un conservatorismo portato alle stelle, con dichiarazioni che sono anche più estreme di quelle rilasciate da Trump. Onestamente non mi viene in mente un paragone con un giornalista italiano, perché Zemmour è veramente una figura tipicamente francese che si rifà a delle problematiche tipicamente francesi, come ad esempio penso all'immigrazione, ma penso anche a tutte quelle fratture sociali ed economiche che sussistono in Francia e che sono ad esempio esplose con la crisi dei gilet gialli. Quindi Zemmour è un fenomeno tipicamente francese, legato alla storia francese, come ad esempio dicevo prima, riferimenti alla guerra d'Algeria, una persona anche molto preparata da un punto di vista storico, quindi sicuramente sulla carta molti elementi in comune con le grandi figure ultraconservatrici del panorama internazionale, ma è comunque molto radicato in Francia.
Ecco, io ho detto un uomo tutto sommato senza un partito alle spalle, no? Anche se ci dicevi che ci sono dei circoli di sostenitori che si stanno organizzando, in fondo anche Macron nel 2017 non aveva un partito alle spalle. Ecco, ma chi c'è dietro Zemmour? Chi può finanziare la sua campagna elettorale? Chi lo sostiene?
Ma Zemmour, come giustamente hai detto anche tu, ha ultimamente fatto uscire un libro con un'operazione commerciale molto interessante, nel senso che si è staccato dal suo editore Albin Michel e si è praticamente pubblicato da solo. Questo secondo dei dati, dei calcoli fatti da France Télévisions, gli ha portato più di 1,5 milioni di euro. Poi secondo i media che citano fonti vicine a Zemmour, in queste ultime settimane il comitato, l'associazione Gli Amici di Zemmour, che lo sta sostenendo, avrebbe ricevuto centinaia e centinaia di assegni da parte di sostenitori che sarebbero entusiasti di una sua possibile discesa in campo. Poi ci sono anche vari industriali, uomini d'affari che lo sosterrebbero, ma anche se si tratta comunque sempre di indiscrezioni uscite a mezzo stampa, di ufficiale non c'è nulla. Con Macron ovviamente ci sono delle grandi differenze, vengono da due mondi completamente differenti. Macron era stato ministro dell'economia, quindi aveva un seppur brevissima esperienza istituzionale, a differenza di Zemmour, che è sempre stato, se vogliamo, dall'altra parte della barricata, si è sempre posto come oppositore, quindi lui ha sempre, in queste ultime settimane l'ho anche ripetuto, per me potrebbe essere un'occasione di mettere in pratica le mie idee, le mie teorie. Quindi Zemmour è anche una figura, se vogliamo, già conosciuta dai francesi. Macron è arrivato praticamente dal nulla, prima del suo incarico istituzionale come ministro dell'economia era nel mondo delle banche d'affari, era assolutamente un nome sconosciuto per il pubblico francese.
Ecco, come dicevo all'inizio, Zemmour, la sua probabile candidatura, insomma il suo protagonismo di queste settimane, sta agitando un panorama politico che, come ricordavo, Le Monde ha definito sabato scorso nel titolo di prima pagina bouleversé, scompigliato, mai così frammentato. Ecco, possiamo un po' vedere come i vari partiti, i vari schieramenti si stanno organizzando in vista delle elezioni presidenziali del 2022, del prossimo mese di aprile. Intanto è uscita allo scoperto per i socialisti la sindaca di Parigi Anne Hidalgo.
Sì, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato a fine settembre la sua candidatura, che era ormai nell'aria da settimane, anzi da mesi, ma comunque a sinistra il panorama sì è particolarmente frammentato, con ben sette candidati. Ricordo, oltre a Hidalgo, che è data più o meno tra il 4 e il 7%, c'è il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che è attorno al 10%, c'è l'ambientalista di Europa Ecologia e Verdi, Yannick Jadot, che anche lui è sotto al 10%. Il problema è che per la sinistra è che non si riesce assolutamente a trovare un'intesa, non si riesce a malapena a dialogare. La Hidalgo questa mattina ai microfoni di France Info ha respinto una possibile alleanza con Jadot, che gli era stata proposta dai Verdi, che avevano messo sul piatto appunto un accordo da poter fare a gennaio nel caso in cui i sondaggi continuavano a rimanere bassi. Il 64% invece dei simpatizzanti di sinistra vorrebbe un'alleanza, che però al momento sembra essere impossibile. Anche a destra c'è una situazione non simile, perché ci sono ovviamente molte differenze, ma il Partito dei Repubblicani ancora deve scegliere il suo candidato e lo sceglierà molto tardi, il 4 dicembre, in occasione del prossimo congresso. Sono sei i pretendenti per l'investitura, e riuscire a portare tutti questi sei nomi al congresso è stato molto complicato per il partito, molti, come ad esempio penso a uno dei favoriti come il presidente della regione dell'Alta Francia Xavier Bertrand, non volevano assolutamente passare per questo congresso che sottoporrà l'investitura al voto dei militanti, quindi ci sono molte sensibilità, ci sono veramente molte linee diverse che apparentemente inconciliabili sia a destra che a sinistra.
Ecco, Marine Le Pen come sta guardando a Zemmour?
Con estrema preoccupazione, e deve totalmente rivedere i suoi piani. La Marine Le Pen ha da sempre un elettorato, una base elettorale che poggia sulle classi popolari. In questa campagna elettorale puntava un po' a allargare il suo voto a delle classi più ad una borghesia più liberal conservatrice, ma con l'arrivo di Zemmour deve fare molta attenzione a evitare che gli vengano sottratti voti da quella che è la sua base, quindi è costretta a rivedere i suoi piani e giocare molto da una parte sulla difensiva per difendersi appunto da Zemmour, ma poi ovviamente anche all'attacco contro il suo nemico ormai storico, il presidente Macron. Ricordo, neanche Macron ha ancora annunciato la sua candidatura.
Ecco, un'ultima domanda, Ceccarelli, un ascoltatore si chiede come Eric Zemmour potrebbe diventare un problema anche per Macron, oppure Macron potrebbe essere favorito dallo spezzettamento del voto a destra?
Beh, senza dubbio potrebbe risultare un vantaggio per il presidente francese. Alla fine Zemmour e Le Pen si contendono, se vogliamo, gli stessi voti, poi si aggiungeranno anche i repubblicani. Importante è ricordare che in questi ultimi mesi Macron ha effettuato nella sua linea politica una forte virata a destra. Su alcuni temi, primo fra tutti quello della sicurezza, quindi se da una parte Zemmour lo potrebbe aiutare togliendo voti alla Le Pen, dall'altra rappresenta comunque una difficoltà perché è un altro ulteriore rivale nel panorama politico di destra da dover battere, ma in ogni caso Zemmour rappresenta comunque il leader di un elettorato molto più estremo.
Insomma, si apre una fase politica molto interessante in Francia, noi continueremo a seguirla. Grazie a Danilo Ceccarelli per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
Kan het ook heel erg laten zien van kijk eens hoe machtig wij zijn en dat we zelfs deze stap overwegen. Wat mij betreft is die bedreiging van Rutte staat ook symbool als het ware, of laat zien dat we als Nederland in zekere zin naar een narco-staat afglijden. Niet in de zin van dat we heel erg corruptie hebben op overheidsniveau of dat politieagenten fout zijn.
Dalla lingua francese siamo passati alla lingua olandese. Avete sentito Steven Brinkhoff, un professore di criminologia della Open University, che parlava delle minacce, della potenza delle bande criminali che sono attive in Olanda. Come vi dicevo, dalla Francia ci spostiamo in Olanda e io saluto Floriana Bulfon, giornalista investigativa, collaboratrice dell'Espresso, proprio da poco rientrata dall'Olanda, autrice anche del libro Casa Monica, la storia segreta, la violenta ascesa della famiglia criminale che ha invaso Roma, pubblicato da Rizzoli nel 2019. Buongiorno Bulfon.
Buongiorno.
Allora Floriana, io ho citato all'inizio la copertina di Der Spiegel di questa settimana sull'Olanda, terra del formaggio, della cocaina e dei killer. Der Spiegel non è nuovo a queste copertine, ricordiamo quella del 77 dedicata all'Italia con una pistola deposta su un piatto di spaghetti, ma anche tu sull'Espresso in agosto scorso avevi pubblicato un reportage intitolato Olanda, addio stato modello, ormai il paese è nelle mani delle mafie, cocaina, omicidi, sindaci sotto scorta, camere di tortura, la criminalità la fa da padrona, obiettivo il controllo dei porti della droga. Insomma, dai Paesi Bassi siamo passati ai paesi caduti in basso. Come ci puoi raccontare questa situazione, questa evoluzione dell'Olanda?
Sì, c'è una vera e propria emergenza che mette tra l'altro in discussione, no, anche i cardini della società olandese. I Paesi Bassi sono attraversati da un'ondata di violenza agghiacciante. L'ultimo omicidio è stato quello del nostro collega Peter De Vries a luglio scorso. Era un giornalista molto amato e molto conosciuto dal pubblico e l'hanno ammazzato in pieno giorno in un quartiere residenziale di Amsterdam all'uscita dagli studi televisivi.
Certo, scusa, un programma, di questo aveva parlato anche a luglio proprio Radio Tremondo, un approfondimento curato da Anna Maria Giordano proprio dedicato al caso di De Vries. Prego.
Prima c'erano stati casi di avvocati, magistrati e sindaci minacciati, persino il premier Mark Rutte, che fino a poche settimane fa girava in bicicletta, ora è stato messo sotto scorta e l'attenzione è tutta puntata su non delle bande, ma una vera organizzazione criminale. Viene chiamata mocromafia. Mocro è un po' il termine dispregiativo, lo slang che usano i ragazzi per indicare i marocchini per strada. In realtà all'interno della mocromafia non sono soltanto ragazzi di origine marocchina o magrebina, conta veramente poco l'etnia, conta il desiderio di fare soldi facili a qualunque costo. Tra l'altro sono tornata da questo viaggio e i quartieri dove questi ragazzi sono cresciuti non hanno nulla a che vedere con le banlieue marsigliesi o le periferie napoletane d'Omorra. Sono ordinati, pieni di verde, hanno una buona offerta di servizi, eppure questo non ha impedito che fossero l'incubatoio di una nuova mafia. Perché la forza di questa mocromafia è stata la conquista a mano armata dei due grandi porti, Anversa e Rotterdam. Sono i terminali del commercio mondiale dove smistano milioni di container e lì arriva la gran parte della cocaina che viene distribuita in Europa. Per dare un'idea, le forze dell'ordine solo nel 2020 ne hanno scovato oltre 100 tonnellate. Cioè ad Anversa sono state sequestrate tonnellate di polvere bianca 5 volte più che a Gioia Tauro, no? Che nell'immaginario, nello stereotipo è il posto, sì, dove arriva tutta la cocaina. E, tra l'altro i Paesi Bassi non hanno solo il primato dell'importazione di coca, ma sono anche leader nella produzione di droghe sintetiche con numerosi, come dire, laboratori presenti sul territorio. La somma dei due business è impressionante. Secondo uno studio di due ricercatori, Tops e Trump, nel 2018 quell'industria della droga ha incassato tanto quanto la più grande catena di supermercati olandesi. Ecco, questo è il contesto in cui è nato tutto questo, un business redditizio e a qualunque costo non si vuole perdere. Diciamo, l'esponente principale di questa mocromafia si chiama Ridwan Taghi ed è il principale sospettato, tra l'altro, dell'omicidio di Peter De Vries e anche dell'avvocato. Perché? Perché il collega stava facendo da consulente a Nabil Bakali, che è il testimone chiave nel processo che si sta celebrando in questo momento in Olanda contro la mocromafia. È il processo più importante.
È stato un processo in corso all'AIA, no?
Esatto, è in corso in questo momento. L'accusato principale è proprio Ridwan Taghi, ed è accusato di essere il mandante di molti di questi regolamenti di conti che ci sono stati. Tutto questo contesto non solo li ha arricchiti, ma li ha anche eletti a riferimento di una specie di supercartello, di federazione internazionale di mafie mai visto prima, perché c'è stato un accordo, diciamo, strutturato tra la mocromafia, boss nostri, boss della Camorra e padrini irlandesi, balcanici, sudamericani, rivantaggi grande amico di Raffaele Imperiale, forse la Camorra in questo momento è stato arrestato a Dubai ed è in attesa di estradizione, era il latitante numero due dopo Matteo Messina Denaro per il nostro paese. Ecco, questa macromafia ha una disponibilità economica incredibile, frutto del narcotraffico, una potenza di fuoco illimitata, i capi vivevano, alcuni di loro vivono ancora, in grattacieli lussuosi degli Emirati e sono diventati, come dire, molto sapienti nello sfruttare i punti deboli nei trattati che dovrebbero tutelare la legalità, molto capaci di ripulire i tesori nell'anonimato dei paradisi fiscali, e questo non fa altro che alimentare i loro traffici. In questo modo possono armare altri sicari, spesso appunto minorenni. In quest'ultimo viaggio che ho fatto ho incontrato dei ragazzi appunto pronti a girare con coltelli, macete e Kalashnikov, non sanno nemmeno a sacrificare per poche migliaia d'euro, non sanno nemmeno chi sia il vero mandante, no? L'importante è, come in un videogioco, provare a salire nella scena criminale.
Ecco, Floriana Bulfon, le autorità olandesi hanno preso coscienza di questo pericolo, appunto dicevi che è in corso questo processo all'Aia, sono state rafforzate, ricordo all'inizio del mese, le misure di sicurezza, di protezione nei confronti del primo ministro Mark Rutte e immagino anche nei confronti di altri politici, insomma si è presa coscienza di questo problema.
Sì, c'è una società sconvolta per la crudeltà di quanto accade e appunto ci si interroga, intanto ci si interroga anche su quanti capitali dei narcos stiano contaminando l'economia, no? Ci dicono sempre di più i negozi, i progetti immobiliari, ma anche si interrogano su che cosa sia stato fatto e che cosa sia da cambiare, perché sicuramente loro si sono concentrati prima sulla lotta alla vecchia guardia di rapinatori, no? Poi sull'emergenza terrorismo e nel frattempo questa macromafia si è fatta sempre più potente. Ci si interroga sulle pene perché sono tra le più basse d'Europa, ci si interroga anche sul nostro sistema, inteso col nostro sistema su sequestri, confische, sulla protezione delle persone minacciate. Chiaramente non è sovrapponibile immediatamente in un sistema come quello dei Paesi Bassi, che è completamente diverso, no? Stanno rafforzando la cooperazione internazionale, nuovi strumenti, da ultimo tutto il lavoro che ruota intorno ai sistemi di comunicazione criptati che sono stati hackerati e che hanno permesso di capire molte delle dinamiche, scambio di informazioni attraverso Eurojust in particolare, ma chiaramente ci sono anche tutta una serie di ostacoli che sono le grandi differenze tra i sistemi giudiziari, la mancanza di cooperazione con paesi che vengono considerati un porto franco per i criminali, no? È chiaro che non è facile collaborare nelle indagini e nelle estradizioni con alcuni paesi. Di certo quello che sta accadendo nei Paesi Bassi dimostra quanto il disinteresse verso le dinamiche criminali possa mettere a rischio la tenuta dell'intera nazione.
Ecco, arrivano dei messaggi al 335-5634-296. Michela da Torino scrive: mi angoscia sentire tutto ciò riguardo all'Olanda, dove abita mio figlio. Questo paese mi ha sempre dato l'idea di un paese tranquillo, di un luogo tranquillo e ordinato, forse però l'ultima volta in cui ci sono stato ho notato un cambiamento in peggio. Ecco, sta cambiando decisamente l'immagine dell'Olanda, insomma questa copertina di Der Spiegel che ho raccontato, insomma, di questa ragazza olandese armata di Kalashnikov e di una forma di formaggio piena di pacchetti di droga, come è stata accolta in Olanda, insomma ci si prende anche coscienza di questa immagine diversa del paese?
Sì, si prende coscienza di questa immagine diversa, c'è anche la volontà, no? di intervenire, le persone, devo dire soprattutto dopo l'omicidio di Peter de Vries, la richiesta di intervenire, di fare qualcosa, perché ovviamente il sistema di questo paese è non che sia una terra idilliaca, però ha tutta una serie di garanzie e tutta una serie di considerazioni, no? Rispetto ai rapporti, ma anche rispetto alla costruzione di offerte di servizi, di attenzione verso i giovani, no? Quindi ci si chiede che cosa si possa fare. Devo dire che il punto centrale sono quei due porti, nel senso che chiaramente all'interno di quei due porti arriva gran parte della cocaina, e quello che si è creato da una parte con i conti, l'organizzazione criminale, ma anche con tutto un sistema di corruzione, perché chiaramente ci sono tutta una serie di funzionari, di persone che lavorano all'interno del porto che in alcuni casi già sono dimostrato sono stati corrotti o hanno accettato di far uscire della cocaina. Poi c'è anche un sistema economico che bisogna stare interrogando, no? C'è una determinata agevolazione negli investimenti in Olanda che può favorire poi
agevolazioni fiscali, certo, possono favorire anche le attività criminali. Bene, grazie a Floriana Bulfon per averci raccontato che cosa sta succedendo in Olanda, grazie per essere stata oggi con noi. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. Ora la linea passa a Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.